Semi di strega, per far rinascere dalla terra il potere della strega di bosco. Come? Attraverso il ricordo delle antenate, per dare voce al passato che è la radice del nostro potere. Raccontandoci storie intorno al fuoco, per entrare in uno spazio di consapevolezza e di senso rispetto alle nostre pratiche. Portando riflessioni e spunti per la nostra vita moderna, per creare un futuro libero dalle paure e in cui sentirci liberi e libere di dire io sono una strega. Io sono Lisa, creatrice del progetto Spirito della Natura, e sarò accanto a te in questo viaggio. Bentornate streghe nel podcast. Dopo aver affrontato per molte puntate il tema della strega, che è un po' il cuore del nostro podcast, adesso dobbiamo esplorare un'altra parola molto importante affinché non venga fraintesa. Sto parlando della parola potere. Purtroppo la parola potere è spesso associata a qualcosa di abusante, di violento, qualcosa che ci raffigura una situazione in cui una persona domina sull'altra. In realtà il potere è qualcosa di neutro, poiché infatti abbiamo l'espressione abuso di potere quando questo potere, potere personale, è esercitato come sopraffazione di un'altra persona, di un altro essere vivente. Non si tratta solo di persone, ma anche di animali, di ambiente, di piante. Tutto quello che abbiamo intorno di vivo può essere abusato da qualcuno che utilizza male il proprio potere. Quindi vorrei intanto con questa premessa già farti rilassare quando troverai nei miei contenuti, nei miei articoli, nei miei video, nel mio blog, la parola potere, perché non sto parlando di potere come esercizio della forza, ma come potere legato alla capacità di agire. Cosa vuol dire? In inglese questa parola forse spiega meglio il concetto. La parola can indica il poter fare una cosa, e quindi avere la capacità di farla, mentre c'è un'altra parola in inglese che indica il non poter fare qualcosa. Quando io dico you can't, ovvero tu non puoi, non significa tu non puoi come ammonimento, significa tu non puoi perché non hai la capacità di farlo. E dunque questa parola non è una parola limitante. Vorrei quindi soffermarmi sulla parola can per riprenderne il valore anche in italiano, che purtroppo spesso appunto è considerato invece un valore abusante di questo potere. Abbiamo come riferimento invece la capacità di fare qualcosa, e quindi questa parola non è più limitante, non è più una limitazione. Non puoi o puoi perché c'è una legge esterna che te lo vieta, o qualcuno esterno, una persona o qualcun altro, ma non puoi perché non riesci, ma questo ci apre a mille possibilità, perché io posso riuscire praticando, posso riuscire imparando, e quindi questa parola potere implica anche una capacità di cambiare la mia condizione, ed è proprio qui il potere del potere, ovvero il potere del cambiamento. Il cambiamento è sicuramente uno degli aspetti più terrificanti della nostra vita, questo lo so bene. Ci spaventa moltissimo cambiare. Ma perché ci spaventa cambiare se il cambiamento è di base il nostro potere di creare la vita che desideriamo, la vita che vogliamo? Quando parlo di potere della strega, parlo proprio di questo. Parlo di un potere, ovvero di una capacità di fare, quindi ti invito a ricordare, a mettere un post-it o una nota sul tuo cellulare e scrivi: quando spirito della natura scrive potere, non sta indicando un'azione abusante verso qualcuno, un'azione manipolatoria, sta indicando la capacità di fare. Mi raccomando, questo è importantissimo, ci tengo tanto. Il potere della strega spesso è visto come un potere manipolatorio, un potere dove la persona che fa magia a discapito di qualcun altro. Ma non è così. Vorrei farti però una piccola introduzione, vorrei partire un pochino dalle basi di questo concetto per poi arrivare a parlare appunto del potere della strega. Abbiamo detto che il cambiamento ci spaventa ed è importante capire perché, proprio perché altrimenti abbiamo una visione distorta anche proprio del potere stesso. Il cambiamento lo possiamo vedere come un movimento, che implica ovviamente una trasformazione, poiché è proprio il movimento stesso, come sua natura, che crea una trasformazione. A volte il movimento, quindi questa forza, che muove, che cambia, non è percepibile ai nostri occhi. Questo non significa che non esista. Se usciamo dalla visione antropocentrica, dove se io non vedo, allora non esiste, possiamo entrare con il cuore in questo argomento, perché proprio ricordando, appunto, portare al cuore chi siamo per poter approcciare al tema nel modo più utile a noi. Ogni cosa che cambia ha alla sua base un movimento, che è appunto un'azione, può essere anche un'azione. Se pensiamo agli alberi, però, che cambiano in base alle stagioni e quindi al movimento stagionale, a questa forza che permette questi cambiamenti, noi non vediamo la forza, ne vediamo gli effetti, ma gli effetti di un cambiamento ci parlano di un movimento, che è appunto l'azione con la quale avviene il cambiamento. Questo accade in ogni cosa che vive, quindi anche in noi umani, ma non solo. Quando la vita ci lascia, i nostri corpi subiscono un cambiamento per effetto della relazione con l'ambiente, con l'ecosistema. Nel caso dell'albero, la sua crescita è influenzata dalle stagioni, ma il suo cambiamento complessivo può essere influenzato anche da un animale che se ne ciba o da un vento che ne spezza parte della chioma. E quindi anche nella morte, escludendo noi che siamo gli unici animali che veniamo seppelliti in scatole sigillate, il corpo viene smembrato. Si decompone, cambia nella sua forma per tornare alla terra. Questo movimento perdura in un eterno fluire. Il cambiamento, dunque, è la parte della nostra natura di esseri naturali, sia durante la vita che durante la morte. Ma allora perché ci fa così paura cambiare? E se ci fa paura cambiare, come esercitiamo il nostro potere, che è, ti ripeto, la nostra capacità di cambiare, la nostra capacità di trasformare qualcosa. Durante l'arco della nostra esistenza subiamo molti cambiamenti e li facciamo noi stessi. Siamo infatti spesso chiamati a metterli in atto, come il cambio di lavoro, di partner, di stile di vita, un cambio di città. Tutto questo avviene perché cambiano le nostre esigenze o anche quelli delle persone con cui abbiamo a che fare. E quindi agiamo, quindi parliamo di azione, seguendo quel movimento sottostante verso una nuova condizione che, seppur ci spaventa, deve essere messa in atto. La paura di cambiare nasce dal nostro bisogno universale, cioè che appartiene a tutti gli esseri umani, quindi non c'è davvero bisogno di vergognarsene, di sicurezza. La sicurezza implica il poter vivere senza doversi difendere e, in una certa misura, anche il poter prevedere ciò che accadrà, perché è esattamente uguale a ciò che è successo ieri. Possiamo tradurlo con un termine molto moderno come zona di comfort, dove tutto sommato non si sta malissimo, tutto si ripete sempre uguale e io non devo chiedermi che cosa mi accadrà domani. Il problema sorge quando in quella zona di comfort inizio a starci stretto, ad esempio quando faccio un lavoro che non mi fa guadagnare abbastanza perché sono cambiate le mie esigenze, ad esempio la nascita di un figlio o l'adozione di un animale. E allora inizio a sentire il disagio. Il bisogno di sicurezza però mi tiene alla larga dal cambiamento e quindi dal non esercitare il mio potere di cambiamento. Il bisogno di sicurezza mi rassicura, mi tiene fermo, ovvero io non sto assecondando quel movimento naturale che è alla base del cambiamento, che muove il mio potere, che seppur con naturale paura potrebbe però migliorare la mia situazione. Questo atteggiamento di immobilità per assecondare la sicurezza è alla base del pensiero che ha generato il mondo di oggi, dove la frase che si sente più spesso è: perché dovrei cambiare se abbiamo sempre fatto così? So che l'avrei sentita almeno una volta nella vita. Avrebbe senso questa frase se in effetti, facendo come abbiamo sempre fatto, gli effetti sul piano fisico sarebbero meravigliosi. Ma diciamo che possiamo guardarci in giro e nel caso di Madre Terra, come nel caso dei rapporti umani, del nostro antropocentrismo, della filosofia specista che impera, del capitalismo che opprime e ci rende solo carne da spremere, forse qualcosa è andato storto in questa zona di comfort. E dunque, così come quando nasce un figlio abbiamo bisogno di più soldi per vivere dignitosamente tutti quanti, anche quando cambiano le esigenze ambientali, sociali e culturali, anche il nostro atteggiamento deve cambiare, seguendo quel flusso di movimento sottostante naturale. E non è perché lo dico io, ma è evidente sotto gli occhi di tutti che qualcosa dobbiamo fare. E forse proprio perché è naturale assecondare il movimento, piuttosto che opporvisi per vivere una vita degna, dobbiamo prendere anche un po' di coraggio. Chi è che non vuole una vita degna, soddisfacente e felice? Ma tutto questo può essere raggiunto esercitando il nostro potere. Quindi, non sto parlando di potere abusante verso qualcuno, quindi la mia felicità a discapito di qualcun altro, ma la mia felicità che comprende l'altra persona, il mio animale domestico, la natura, gli animali selvatici, una felicità ecosistemica. Sto parlando di questo. E possiamo realizzarla imparando a gestire, a conoscere il nostro potere di cambiamento, perché è vero, il potere di cambiamento può diventare un'arma a doppio taglio, può diventare quel potere grazie al quale io cambio la mia condizione schiacciando un'altra persona. Ma ci arriviamo, non è così, non è questo, perché ti voglio parlare di un fattore importante rispetto al cambiamento e al potere di cambiare. Pensa per esempio quando facciamo incanti, ciò che non fa realizzare l'intento del nostro incanto è probabilmente proprio la passività, l'assenza del movimento. Se io desidero una casa nuova, ma non mi attivo per cercarla, il desiderio resterà qualcosa da inseguire. Forse mi arriveranno dei segnali, dei messaggi che qualcosa si sta muovendo, questo movimento naturale che io ho attivato con la magia sta prendendo una direzione, ma non arriverà al punto perché è come lanciare una freccia con un arco con pochissima forza e la freccia non arriverà mai al bersaglio, anche se la direzione forse era quella giusta. In parte la nostra magia può creare le condizioni per predisporci a seguire segnali che ci portino alla casa nuova, ma dall'altra parte siamo noi che dobbiamo agire. Però se io alla base ho paura di cambiare, anche senza rendermene conto, e di questo potrei farti tantissimi esempi che emergono nelle sedute di trasformazione personale che faccio con le mie clienti. Come si può cambiare se dentro di me ho paura di farlo? Come sarà possibile quindi che il mio intento si realizzi? È una cosa talmente comune che sarà successo anche a te, magari non te ne sei effettivamente reso o resa conto. È questo il punto, dobbiamo prenderne atto che noi vive questa paura, la paura di cambiare per la paura di lasciare qualcosa di conosciuto e rispondere ad essa nel modo più utile per noi e per il mondo. Quindi non si tratta di negare la paura, ma si tratta di vederla, accoglierla, farsela amica e capire come poterla rassicurare. Sì, esatto, dobbiamo andare noi a rassicurare la nostra paura. Quante volte hai avuto paura di dire qualcosa a qualcuno per paura, appunto, di ferirlo, di lasciarlo in difficoltà? Tutto questo è un limite alla nostra vita e non sto dicendo che dobbiamo improvvisamente iniziare a seguire solo quello che ci fa stare bene. Io sto parlando di un cambiamento che ha a che fare con una responsabilità anche comunicativa, anche legata alle azioni che facciamo. Quindi, come dico sempre, lo dico spesso anche quando facciamo il percorso legato al cammino di strega, la magia non è qualcosa che schiaccia l'altro, non è qualcosa che va a manipolare l'altro. Io non insegno a fare questo, insegno a utilizzare la magia per noi stessi e quindi appunto per cambiare quelle condizioni di base che ci fanno stare fermi. Perché sto ferma? Che cosa c'è alla base del mio stare ferma? Queste sono delle domande potentissime che se riuscissero a trovare risposta dentro di noi, intanto avremmo illuminato il problema. Ecco che il lavoro di trasformazione personale porta a un miglioramento della nostra vita e anche della consapevolezza in essa, proprio così come il nostro potere personale, che non ha a che fare sul correre con i lupi, o meglio, anche sì, ma in senso figurativo, che è proprio quell'azione di correre con le nostre paure, di prendere consapevolezza di chi siamo, anche della capacità che abbiamo di affrontare i nostri lupi interiori. E il lupo ovviamente assume un significato selvatico, forte, potente, coraggioso, qualcosa che effettivamente ci spaventa. Quindi prova a visualizzare questo correre con i lupi come qualcosa di estremamente selvaggio, legato ad un prendere consapevolezza che quei lupi sono dentro di noi e dobbiamo correrci insieme per andare avanti. È un correre con i lupi, non è stare sul divano con i lupi. Quindi io posso dirigere la mia vita, ma mi devo chiedere quale potere ho di farlo. Ho potere di dirigere la mia vita o ho paura di dirigere la mia vita? E perché ho paura? Che immagine ho del potere? Altro punto fondamentale. Se ho l'immagine del potere come qualcosa di schiacciante, di abusante, è chiaro che io cercherò di non esercitarlo e quindi di rimanere sempre in ombra, sempre in attesa che qualcun altro agisca per me. Nel lavoro di trasformazione invece noi cerchiamo di costruire un ego sano, quindi non un superego, non un atteggiamento dove invece io mi metto in disparte, quindi qui si parla di un ego debole, ma di un ego sano. La parola ego è come la parola potere, non hanno una connotazione positiva o negativa, sono due nostre facoltà estremamente importanti entrambe che se ben dosate fanno miracoli. L'ego ci serve. Ci insegna a soddisfare i nostri bisogni, a prenderne contatto, e anche a diventare individui e quindi a non mescolarci con la massa per paura, a non isolarci dalla massa per paura, ma a dire io sono esattamente questo, io sono e porto questo io sono, tutto questo bel pacchetto di cose che sono nel mondo. Mi mescolo con amore, con compassione, con empatia, con condivisione e anche con senso di appartenenza dopo un certo tempo di lavoro personale a questo mondo. Ma è possibile farlo trasformando prima il nostro mondo interiore. E la trasformazione abbiamo detto che è movimento. Il movimento arriva perché noi decidiamo di muoverci, decidiamo di cambiare. Abbiamo il potere di cambiare, la capacità di farlo. Questo te lo posso garantire, l'ho visto succedere un sacco di volte nelle sedute, di trasformazione personale in cui seguo le mie clienti e lo vedo nella mia vita costantemente. La parola che forse può rassicurarti è responsabilità. Quindi il potere non deve essere un potere responsabile, il potere è già responsabile di per sé. Perché ci parla di una capacità di agire secondo la nostra, appunto, capacità. Quindi non è qualcosa sopra le nostre forze, non è un potere sovrastimato o sottostimato, è un potere che è la nostra capacità, quindi la nostra personale capacità di agire in questo momento. La parola potere in inglese, quando diciamo I can't, generalmente indichiamo il non riuscire a fare qualcosa per un problema che sussiste. Quindi è la incapacità di fare una cosa per un problema che c'è. E viceversa, quando io dico I can, significa io riesco, io posso, ma è chiaro che si riferisce a quello che io posso fare adesso e con le mie forze. Quindi il potere è qualcosa di molto radicato, di molto inserito nel qui ed ora, molto lucido, se vogliamo definirlo così. E dunque ci parla di responsabilità. Nella responsabilità io imparo, studio e osservo la mia capacità di agire, la mia capacità di rispondere a un evento. E quindi se devo cambiare casa perché mi sta nascendo un figlio, ho bisogno di una casa più grande, la mia responsabilità e quindi la mia capacità di rispondere a questo nuovo evento è il mio potere. Diventa la base per il mio potere. Io ho la capacità di rispondere a questo evento e dunque ho il potere di cambiarlo. Prendo consapevolezza. Vedi come cambia molto il concetto di potere se lo prendiamo da un altro punto di vista. Ecco, io vorrei lasciarti adesso con questo concetto. Perché questa puntata sta diventando davvero lunga, ma ti garantisco che il potere della strega di Bosco non è assolutamente un potere maligno, malvagio e abusante, anzi è un potere che ci permette di cambiare noi per primi e portare questo cambiamento fuori, portare i nostri doni grazie alla nostra ritrovata felicità, ritrovato equilibrio, ci permette di manifestare chi siamo nella purezza, nella piena responsabilità della nostra magia e quindi anche la nostra magia diventerà qualcosa di molto responsabile, molto radicato, molto rispettoso dell'altro per costruire anche un mondo rispettoso, libero, equilibrato. Se pensi di non avere potere, penserai di non dover agire. E questo è un tema che io tocco nel percorso eco-spirituale, il percorso lungo che inizia in autunno, quindi non so quando ascolterai questa puntata, ma se per caso tu la dovessi ascoltare alla fine dell'estate, sappi che da ottobre partirà di nuovo il percorso eco-spirituale per Streghe di Bosco, dove noi facciamo esattamente questo. Andiamo a lavorare su noi stessi per portare fuori un nuovo modo di vivere la vita in relazione e in connessione con la natura. E quindi diventare delle cellule virtuose di Madre Terra che collaborano per la vita piuttosto che per la sua distruzione. Se pensi di non contare niente, spero che questo ti rassicurerà. Sono da anni vegana e per me è stato decisivo sapere, quanti animali, quante vite vengono salvate ogni anno prendendo questa scelta consapevole e responsabile. E quindi quanto la mia capacità di agire possa influenzare in bene le vite degli altri. Le ricerche al momento ci parlano di 1.400 animali salvati per ogni vegano, sono 1.400 anime, semplicemente decidendo di cambiare stile alimentare. Alla luce di questo pensi davvero di essere insignificante? Ogni volta che ricicli qualcosa, ogni volta che decidi di non comprare plastica, ogni volta che decidi di riempire le tue bottiglie alle fontanelle piuttosto che comprare altra plastica al supermercato, pensi davvero di essere insignificante? Pensi davvero di fare dei gesti insignificanti per il tuo pianeta? Ecco, ti lascio con questa frase, ma puoi applicare questa domanda a tutto. Quando regali un sorriso a qualcuno, quando fai un regalo inaspettato ai tuoi figli, quando fai una carezza, uno sguardo dolce al tuo partner, pensi davvero che questo sia insignificante? Pensi che non abbia a che fare con il potere tutto questo che fai? Ogni volta che tu scegli, stai esercitando il tuo potere. Il come lo fai dipende dal tuo livello di consapevolezza. Se ti va di lavorare insieme su questo, mi puoi scrivere. Mi puoi contattare a info@spiritodellanatura.it per prenotare le tue sessioni di crescita e trasformazione personale e spirituale. Io ti ringrazio, ti saluto e ci sentiamo nella prossima puntata. Un abbraccio. Se ti è piaciuto ascoltarmi, segui il podcast per non perderti le prossime puntate. E se ti va di iscrivermi, puoi farlo a info@spiritodellanatura.it. Ti lascio con un potente intento. Seme di strega che nella terra dimori, tra le radici e le ceneri, attende di uscir fuori. Noi siamo qui, in questo tempo moderno, per riscoprire il potere del tuo fuoco eterno.